Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Affidiamo l'inizio di questo nostro ritiro, in questa prima celebrazione dell'Eucaristia, alla protezione di San Lorenzo, diacono e martire, a quella del Cardinale Vercale, tutti i nostri cari che ci hanno preceduto, Don Giuseppe, e quelli che abbiamo anche nominato ieri sera, che ci hanno lasciato da poco. Il brano degli Atti degli Apostoli, che oggi ascoltiamo, è un brano di naufragio, ma anche di salvezza. Ancora una volta consideriamo la simbolicità degli avvenimenti raccontati in questi giorni per descrivere il senso profondo di tutta la nostra vita. Un continuo passaggio dalla miseria all'esperienza di salvezza. Per questo, con grande gratitudine, ci rivolgiamo al Signore attraverso il Salmo delle Lodi. Volevo chiedere che se qualcuno ha qualcosa da dire, ieri ci siamo accordati che andiamo a parlare dal lampone, tenga però il microfono molto vicino alla bocca, perché qui il presbiterio si sente molto male.
Dall'inizio, insomma, da quando questo vento di uragano, come chiamano, si scatena vicino a Creta, la nave è travolta e non resiste al vento e poi si getta, comincia a gettare via il carico e poi con le proprie mani tutta l'attrezzatura della nave, poi è un continuo perché anche la scialuppa bisogna gettarla in mare e dopo aver mangiato gettano il frumento e poi la nave si sfascia del tutto e quindi questo mare, quello su cui abbiamo visto ieri che Gesù camminava, ha inghiottito tutto e mi è sembrato che appunto si rimanesse poveri, molto poveri, tutti. E quindi c'è quest'ultimo dramma, appunto che non c'è neanche più nave, però il Signore è proprio attraverso tutti questi relitti, queste tavole, così che li fa arrivare poi sull'isola e quindi li salva proprio all'ultimo. E mi era sembrato appunto lui che guarda sempre con attenzione e misericordia i poveri, li abbia tutti salvati, è vero che poi diceva che attraverso Paolo, però insomma mi è sembrato un cammino di tutti quanti questo. E mi faceva pensare anche il fatto del Vangelo, perché c'è questo volere assolutamente impedire qualcosa. E quindi chiedono poi un sigillo e poi ci mettono le guardie, in fondo mi sembra anche che abbiano un certo timore, non solo forse che vadano solo i discepoli. Comunque fanno tutto questo per impedire e anche qua è poi meraviglioso come il Signore di tutto quello che va contro in realtà mostra ancora di più la potenza straordinaria e la sua misericordia. Ha mostrato in un modo e in un altro negli Atti e nel Vangelo.
Scusate se vi disturbo ancora, bisogna che chi parla al microfono parli con la mascherina completamente messa, perché altrimenti tutte le volte bisognerebbe rigenizzare il microfono sul quale vanno le gocce di.
Quando ho letto questa mattina, fine mio Vangelino, il titolo del brano di oggi, c'è scritto il naufragio. Allora non ho potuto non pensare ai tanti naufragi della mia vita, e perché io quando leggo il Vangelo lo penso scritto per me oggi. E però, andando avanti nella lettura, subito ho trovato una grande consolazione nel versetto 43, che dice che il centurione, volendo salvare Paolo, distorse il proposito dei soldati di abbandonare i prigionieri, eccetera. E allora mi sono venute in mente due cose, secondo me, bellissime. Una, che il Signore si serve proprio di tutti, anche di questo povero centurione che probabilmente non sapeva niente, né di Paolo, né delle tradizioni ebraiche, né niente, però è lui lo strumento della salvezza di Paolo. E quindi bisogna, secondo me, guardare in largo, in grande, perché appunto il Signore suscita dei figli di Abramo dalle pietre, e questa è la realtà in cui viviamo. E l'altra cosa bellissima è il compito dei cristiani, la loro funzione, perché a volte mi pare che, così almeno io sono tentata di dire, no, serviamo a poco, nel senso che dopo 2000 anni non abbiamo ancora preparato a volerci bene sul serio, non siamo potenti, non facciamo niente di niente. E invece questo testo mi dice che ci siamo, come dice anche Pietro, no, che i cristiani con la loro preghiera affrettano, no, la venuta del Signore, quindi la salvezza di tutti. E qui Paolo, che non fa niente, però c'è, è lì, come inviato del Signore, insomma, è lì, e per lui, e attraverso di lui vengono salvati tutti gli altri. Questo mi fa una cosa grande e bella, che noi possiamo pensare, ecco, anche della nostra vita e anche del più piccolo dei cristiani.
Mi è piaciuto il versetto 43, quando dice ma il centurione, vedendo salvare Paolo, vedi loro di attuare questo proposito, diede ordine che si gettassero per prima quelli che sapevano nuotare e raggiungere.
Volevo fare notare il collegamento, che mi sembra peraltro evidente, tra il primo versetto di oggi, il versetto 39, e il versetto 1 del capitolo 28 che leggeremo domani. Dice il versetto 39 che quando si fece giorno non riuscivano a riconoscere la terra. Il versetto 1 del capitolo 28, una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Ora, il verbo adoperato per dire riconoscere o sapere è lo stesso verbo, ed è un verbo particolarmente importante per l'Evangelista Luca, perché è quello che contraddistingue nel racconto dei discepoli di Emmaus il momento iniziale dell'incontro con il risorto, quando i loro occhi non lo riconoscono, e il momento finale, quando allo spezzare del pane i loro occhi si aprono e lo riconoscono. È il verbo riconoscere. Quindi quello che si vede nel passo degli atti di oggi è che all'inizio quella terra non la si riconosce, ma alla fine, quando ci si è messi in salvo, quando si è fatta l'esperienza della salvezza, la si riconosce, perché quella terra viene chiamata per nome. Mi sembra che dunque la terra sia l'evento dell'incontro personale con il risorto, e in definitiva sia quella terra promessa che noi pregustiamo tutte le volte che facciamo un'esperienza di passaggio dalla perdizione alla salvezza.
Mi aveva colpito stamattina il commento che è stato letto da parte di Don Giuseppe, cioè la necessità del naufragio. E mi è venuto in mente che c'è un inno, che è un inno che si legge, solo si canta solo nella Settimana Santa, che è quella delle lodi, quello delle lodi del mattino, e Nacetum comincia. Nel verso la fine dice della croce: sola linea tu fuisti, ferre secchi prezio, atque portum preparare, nauta mundo naufrago, quem sacer tuor perunzit usus amisco. Cioè, secondo questo inno che appunto celebriamo in una settimana non indifferente del tempo per anno, si dice che la croce è la salvezza, diciamo così, dal naufragio o del naufrago. In questo caso il navigante naufrago siamo tutti noi. Nella Settimana Santa siamo noi, quindi paragonati a questi 276 che sono lì, gli uni senza niente, ma anche i soldati, per esempio, senza armi, perché si è buttato via tutto quello che è stato detto prima, fino al cibo, e puoi immaginare se si sono tuffati con le armi. E quindi non si ha più niente, ma gli ultimi degli ultimi sono quelli che non sanno nuotare, e quindi si attaccano a dei pezzi di legno o dei rottami della nave, legno appunto di questa croce che costituisce la salvezza. Vabbè, poi mi sono un po' perso nei discorsi di quelli che fa Balzano. Se è necessario il naufragio, se bisogna che la nave si rompa, secondo la parola del Signore, che la nave vada perduta, noi siamo su quella navicella lì, tutti quanti insieme, abbiamo detto tante volte in questi giorni, siamo tutti sulla stessa barca che deve distruggersi. Come noi andiamo con Balzano? E sulla nave sulla quale ci troviamo tutti quanti insieme. Mi fa un po' impressione quel versetto che dice che la punta della nave è immobile, mentre la coda si sfascia. Immobile può voler dire non scossa, non sotto il terremoto, non nel sisma. La coda si sfascia, quindi la stessa, lo stesso strumento che ci tiene in vita in mezzo alla burrasca è però da una parte saldo e dall'altra si rompe. Interessante, curioso questo discorso, mi sembra. Se si pensa alle nostre non so come dire, sicurezze, che da una parte non sono, da una parte si sfasciano.
La necessità che la nave si sfasci, ma hanno detto cose più belle, più appropriate, prima Anastasia e poi Martina. E allora l'altra cosa che mi prendeva dal brano di oggi e anche dal Vangelo è che questa forma che abbiamo dato, che ho dato alla mia visione dell'esistenza, alla mia visione della fede, deve naufragarsi, sfaldarsi, ma c'è un'opera che è contraria e di cui devo tenere conto, perché non è una passeggiata, è un naufragio, ed è quest'opera di resistenza, di difesa dell'esistente e del proprio egoismo. I soldati che decidono di salvare la loro posizione, noi abbiamo fatto il nostro dovere a costo di compiere una cosa inutile, e anche di chi vuole sigillare un sepolcro dentro cui poi non sa che cosa succederà, e di mettere anche lì dei soldati che invece rimarranno storditi non capendo che cosa succederà. E quindi questa forza resistente, questa forza pericolosa di difesa di ciò che non ha più senso, o forse non ce l'ha proprio, ma di cui devo tenere conto, perché è sconfitta dalla salvezza di Dio, ma è questa forza che opera anche lei accanto a me nel quotidiano.
Solo un minuto per dire che io ho seguito una tesi umoristica del testo, perché mi è sembrata quasi una presa in giro. Di fatto fanno tutto alla rovescia di quello che razionalmente bisognerebbe fare. L'unica cosa seria è quando decidono, per merito di quell'unico che ha testa, che è questo ufficiale, che è meglio non uccidere nessuno. Ma l'unico passaggio un po' delicato è questo qui. Quando ho visto le prime righe del testo di oggi, dove dice che non si vede la terra, ma si vede un'insenatura, beh, permettetemi che è molto difficile se non si vede la terra, perché l'insenatura non può essere che in mezzo alla terra, è il mare che si infila in mezzo. E così poi tutto il testo, io l'ho letto come sul piano dell'assurdità, di una assurdità meravigliosa, no? Perché anche quel particolare della vela è interessantissimo, no? Cioè loro devono andare in una cosa pericolosissima, allora cosa fanno? Tirano sulla vela e la vela va, è esattamente il rovescio di quello che si deve fare in una situazione così, perché purtroppo ci va già fin troppo alla svelta, è vero, la nave dove non deve andare. Ecco, allora volevo solo mettere una nota sciocca di divertimento per dire che è meraviglioso, e questo d'altra parte sottolinea la natura dell'intero testo, dove ha voluto continuamente mischiare insieme la serietà di una storia importante
e i modi stranissimi con i quali si realizza. E quindi è un ottimismo che mi ha affascinato per tutto questo libro e che ho ritrovato anche nelle parole di oggi.
Anche a me era piaciuto il versetto che parla della nave che si incaglia, appunto in queste due parti, quella fissa, quella arenata, e quella invece che si sfascia sotto la violenza delle onde. E guardando questo verbo appunto dell'arenarsi, che non c'è quasi mai, però ho trovato un versetto nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, versetto 4, che dice: il tuo cuore ritenga, appunto trattenga, le mie parole. È come se le parole del Signore in un qualche modo si arenino, ecco, nel nostro cuore, si fermino lì, si vengano custodite. E quindi mi ha richiamato, ecco, le parabole anche del seminatore, oppure quell'immagine che c'è in Luca al capitolo 6, che dice che chi ascolta le mie parole le mette in pratica, come uno che costruisce la casa sulla roccia, e se viene il fiume o, ecco, l'acqua, non riesce a smuoverla, a scuoterla. Ecco, quindi questa immagine anche di solidità, di forza, di salvezza in fondo, ecco, nella custodia delle parole del Signore. E poi un altro versetto che mi era piaciuto, quando alla fine appunto dice: così tutti poterono mettersi in salvo a terra. E non ho trovato dei gran paralleli, ecco, che parlino della salvezza di tutti, però uno sì, nella prima lettera di Timoteo al capitolo 2, nei primi versetti, ecco, dice: Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati.
Prendo coraggio a venire qua a parlare perché ho avuto il tempo di scrivermi tutto quello che devo dire. Allora, io a partire dal versetto 41, su questa prua arenata che rimaneva immobile, ho pensato qua proprio il segno che il viaggio è terminato ed è terminato il naufragio. Eppure subito dopo leggiamo di questi soldati che prendono l'iniziativa di dire, decisero di uccidere i prigionieri. Allora, erano 276 persone e neanche un cappello del capo era stato promesso, era stato detto che sarebbe andato perduto. Delinquenti, prigionieri, marinai di mestiere, soldati, il centurione che era presidente dell'impero, Aristarco, Luca e Paolo. Per tutti la giustizia con la G maiuscola non aveva fin qui previsto morissero, anzi tutti ha voluto salvi. Mi sono chiesta: chi sono questi soldati più zelanti che vogliono la morte degli altri? Nessuno si era salvato da solo, tutti erano salvi. Il testo ribadisce che è Paolo il motivo per cui nessuno è condannato. E Paolo aveva avuto la rivelazione: Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Ho pensato che per il solo giusto Gesù Cristo, come diceva adesso Andrea, che Dio fa grazia all'umanità. Una giustizia che salva, e nel salvare alcuni perde o condanna altri, non può dirsi secondo il Dio di Gesù Cristo. Dio di Abramo, per dirci giusti, avrebbe salvato Sodoma, il figlio di Dio, dalla vita per l'umanità intera. E il testo di oggi alla fine mi insegna che non ci si salva da soli, ma gli uni gli altri.
Mi sono perso dentro una sciocchezza, cioè una cosa che il testo non dice, cioè se Paolo sapeva nuotare o no, e quindi e non dice neanche se Centurione sapeva nuotare o no. Quindi sono chiesto se Paolo era fra i primi che hanno raggiunto la riva, sapendo nuotare, oppure se era fra quelli che aggrappati dei rottami hanno raggiunto la riva. Se si vuole porre un'analogia tra Paolo e il risorto, verrebbe da pensare che Paolo precede tutti nel raggiungere la riva come segno della risurrezione. Peraltro mi viene in mente anche il discorso che fa Papa Francesco sul Vescovo: qualche volta deve stare davanti al suo popolo, qualche volta invece deve stare dietro, qualche volta deve stare in mezzo. Comunque penso, non sapremo il paradiso, insomma.
E mi sembra che possiamo concludere. Mi sembra che ci sia stata un'unanimità sulla parola salvezza, sul verbo salvare, o meglio sul verbo essere salvati, sul fatto che questa è un'esperienza che si fa insieme, che non devono mai prevalere le individualità, gli individualismi, che si deve individuare la cosa più importante, che sembra essere la vita, e quindi si deve buttare via tutto il resto. Già da questi giorni che progressivamente questa nave si alleggerisce, si deve alleggerire in tutti i paesi. Allora viene da pensare a tutto il tema della povertà nella nostra vita, il nostro rapporto con le cose, il nostro rapporto anche con le persone, perché forse i pesi maggiori riguardano proprio l'attaccamento delle nostre persone, tutto il nostro mondo sentimentale, relazionale, e sempre alla luce della regola che ci spiega sempre in modo così bello, dove devono convergere le relazioni, non certo l'annullamento dell'importanza delle persone, ma una consegna totale del proprio cuore e di tutte le relazioni al Signore e alla famiglia. Ecco, io quindi concluderei proprio un pensiero, anche una riflessione che potremmo fare, che potrete fare se lo riterrete opportuno, a questi punti della regola, quello della povertà e quello della castità. E adesso andiamo avanti e presentiamo tutte le nostre preghiere alla bontà del Signore.